li abbiamo fatti, quindi possiamo cominciare a lavorare. Veramente, io voglio solo sottolineare una cosa, veramente ci servirà avere la Bibbia sotto per i riferimenti che cercheremo di fare al testo evangelico. Direi che senza questo supporto è fatica seguire poi, quindi adesso anche se possibile uno schema sotto delle cose che faremo ha lo stesso scopo, cioè aiutarci a seguire, perché ho visto che molti di voi hanno l'attrezzatura per registrare, no? Va bene, però ricordiamoci che nulla può sostituire l'essere qui, il contatto diretto, il lavoro fatto insieme, del quale una parte è quella che faccio io, ma l'altra parte è quella che ci auguriamo che sia sempre più partecipe e numerosa, che potete fare voi, perché ovviamente chi fa una relazione non può cogliere nel centro e nel segno di tutte le possibili sottolineature o attese o desideri di chi ascolta. E d'altra parte chi fa una relazione non la fa per sé, la fa per gli altri, no? Per servire loro, a voi quindi. Ecco, allora per raggiungere il meglio possibile questo scopo sarebbe proprio molto importante che quello che viene detto come presentazione di una parte, di una sezione, di un tema del Vangelo di Luca, sia poi completato da questi vostri completamenti, sottolineature e accentuazioni complementari. Questo dovrebbe essere un po' il metodo di lavoro, cioè una parte di relazione, una parte di completamento, così, proprio perché sia utile al massimo grado. Ecco, quello che invece si registra può servire da tenere per poterci poi ritornare sopra in seguito, cioè per digerire, come si dice, un po' meglio quello che si è qui iniziato a gustare, ed è questo il nostro scopo. Vorremmo iniziare a gustare il Vangelo secondo Luca, uno dei quattro Vangeli, uno dei quattro testi fondamentalissimi del Nuovo Testamento e della professione di fede cristiana. Quest'anno abbiamo come traccia un Vangelo, che è uno dei libri più importanti della Bibbia, quindi merita il doppio di attenzione e di dedizione, cercheremo di mettercela, e poi in particolare dei quattro Vangeli si tratta di un Vangelo del tutto particolare, del tutto speciale, stavo per dire un super Vangelo, se si potesse dire così. Perché? Perché si tratta dell'unico dei quattro evangelisti, sappiamo tutti che abbiamo quattro evangelisti, quattro Vangeli. Si tratta dell'unico dei quattro evangelisti che ha composto un'opera di primissima importanza, di fondamentale importanza per il Nuovo Testamento, che non è composta solo del Vangelo secondo Luca, ma anche di un altro libro del Nuovo Testamento, quello che noi chiamiamo il libro degli Atti degli Apostoli. Quello che nelle nostre Bibbie figura dopo i Vangeli come il libro degli Atti degli Apostoli, in realtà all'origine è il secondo volume dell'opera dell'Evangelista Luca. Già solo questo fatto ci dovrebbe far drizzare gli orecchi. Perché? Perché si tratta dell'unico, ripeto, dei quattro evangelisti che ha concepito un Vangelo doppio. Un Vangelo in due volumi. E non è perché l'ha voluta fare più lunga. È perché sotto ci sta un messaggio, una maniera di presentare il cristianesimo estremamente originale, estremamente interessante e sicuramente di grande rilievo, solo per il fatto che appunto, vi dicevo, un evangelista che mi fa il Vangelo in due volumi, perlomeno ad esempio, vuol dire che ha un progetto di presentazione o di annuncio del cristianesimo e di Gesù in due tempi, perlomeno, in due tempi che sono quelli della sua, uno, quello della sua attività diretta in prima persona, diremmo in termini moderni come attore, quindi in primo piano, e un altro, il secondo tempo, quello in cui egli continua ad essere il maestro e il signore, ma, per dirla ancora in termini moderni, non facendo più l'attore, ma in cabina di regia, facendo il regista. Detto in altri termini, il libro, il Vangelo secondo Luca e il libro degli Atti degli Apostoli, Vangelo secondo Luca, volume secondo, ci presentano un quadro della presenza di Gesù che non si restringe all'epoca della sua attività in Palestina, ma che si prolunga nella sua attività come risorto, come capo, signore e regista della Chiesa. Non è poco. Questo è un progetto di Vangelo molto più ampio, doppio, ripeto, rispetto a quello degli altri evangelisti. Non solo, vi dirò solo un'altra cosa per dirvi dell'estrema importanza e dell'estrema originalità del Vangelo secondo Luca nei quattro Vangeli, per il fatto di avere un secondo volume. L'Evangelista Luca, appunto, tramite il secondo volume della sua opera, che non termina a Gerusalemme, ma termina a Roma, capitale del mondo allora conosciuto, ha fatto un annuncio del Vangelo dove per la prima volta, in maniera chiarissima, si vede dai due volumi dell'opera, dal punto di partenza Nazareth al punto d'arrivo Roma, da uno sconosciuto e insignificante paesino della Galilea alla capitale del mondo allora conosciuto, solo questo disegno, questo tracciato dell'opera mette in rilievo in maniera, diremmo noi oggi, grafica, visibile, che cosa? Un altro dei grandi connotati del cristianesimo, la sua destinazione universale, la sua universalità. Quello che noi oggi diciamo è il cattolicesimo, è una parola di origine greca, cattolicesimo, una parola di origine greca che significa precisamente la mondialità, la universalità mondiale della destinazione del messaggio evangelico. Già nella parola Vangelo, se vogliamo, in quanto la grande notizia, è implicito questo. Se è la grande notizia, è a destinazione universale, ma Luca, con la sua opera, col suo Vangelo in due volumi, è colui che lo ha messo in luce esplicitamente. Si tratta dunque di una delle opere, quella del nostro evangelista, più importanti e più originali del Nuovo Testamento. Tra l'altro l'unico autore del Nuovo Testamento di cui abbiamo due volumi. Allora, è un Vangelo che merita una particolare attenzione. Dirò un'altra cosa, sola per dirvi quale speciale importanza, quale speciale esemplare di Vangelo abbiamo davanti, dicendovi solo questo. Molti dei più famosi e più belli dei contenuti del Vangelo, molti dei contenuti del Vangelo, tra i più famosi e i più belli, ci risultano, li conosciamo, solamente attraverso Luca. Vi faccio solo qualche esempio. La parabola del Samaritano. uno dei testi più belli dei Vangeli, la conosciamo solo attraverso Luca. Se non ci fosse stato Luca, non l'avremmo avuta. La parabola del figlio prodigo, o meglio del padre buono e dei due figli, se non avessimo Luca non l'avremmo conosciuta. Alcuni straordinari episodi, ho detto due parabole, due per dirne molte altre come se ne potrebbero dire, il maggior numero delle parabole a noi conosciute ci risulta appunto da Luca. Ma alcuni degli episodi più belli della vicenda di Gesù, per esempio quello della peccatrice perdonata in quel modo clamoroso in mezzo a un pubblico banchetto, questo ci risulta solo da Luca. O l'episodio di Zaccheo, magnifico episodio di Zaccheo, ci risulta solo da Luca. O il toccante episodio di Gesù che ferma un funerale di un figlio unico di una madre vedova e lo restituisce a sua madre. Questo, se non avessimo Luca, non lo conosceremmo. Si tratta di un evangelista veramente speciale e di un Vangelo veramente speciale. Dunque, che merita un'attenzione doppia, per così dire, se così si potesse dire. Ecco perché stavo dicendo una specie di super Vangelo. Bene, cominciamo allora dal vederne innanzitutto il tracciato, il quadro, il progetto, la struttura, come si dice con parole prese in prestito dall'architettura. Nel nostro foglio che avete in mano c'è una maniera di avere un'idea, uno schema, una maniera di avere un'idea di come è fatto il Vangelo secondo Luca, primo volume. Non ci occupiamo del secondo volume, ma solo del primo. Non ci occupiamo degli Atti degli Apostoli. Il Vangelo secondo Luca incomincia con due capitoli, capitoli 1-2, che si possono e si devono chiamare il prologo del Vangelo secondo Luca. Perché prologo? Prologo non vuol dire semplicemente prefazione, neanche semplicemente introduzione. Prologo, quando noi pronunciamo questa parola, probabilmente a tutti noi viene in mente la prima pagina del Vangelo secondo Giovanni, cioè quel testo famoso, solennissimo, che comincia dicendo in principio era la parola di Dio, e la parola di Dio si fece uomo e venne ad abitare tra di noi, quel testo famoso che non è ancora una narrazione evangelica, ma è una specie di ouverture sinfonica, una specie di apertura solenne del quarto Vangelo. Ecco, usiamo la parola prologo per dire una cosa analoga per il Vangelo di Luca, veramente una ouverture sinfonica, un prologo che non è come quello di Giovanni un testo, una specie di testo poetico, una specie di prefazio della messa, una specie di inno liturgico, ma è un mix, come si dice oggi, no? Un misto di elementi narrativi ed anche di elementi poetici, innologici, come quelli del prologo del Vangelo di Giovanni. Solitamente questi due capitoli iniziali del Vangelo di Luca si chiamano più comunemente il cosiddetto Vangelo dell'infanzia. Non è il titolo più appropriato. Più esattamente, più appropriatamente, bisogna dire che si tratta veramente del prologo narrativo e tematico insieme del Vangelo secondo Luca, primo volume. Un vero e proprio prologo perché con i materiali di cui è costituito, che sono dei materiali riguardanti l'annuncio e la nascita di Giovanni il Battezzatore, l'annuncio e poi la nascita di Gesù e le sue due presentazioni al Tempio, con questo materiale, usando questo materiale da questa costruzione, per così dire, l'Evangelista ha voluto fare in questi primi due capitoli un vero e proprio anticipo programmatico, un vero e proprio manifesto iniziale di presentazione, una copertina, per così dire, per i moderni, della sua opera, del Vangelo, secondo Luca, primo volume. Una presentazione in anteprima di alcune delle grandi caratteristiche che egli voleva sottolineare nella figura di Gesù e nel suo messaggio, quello che diremmo noi oggi il cristianesimo. Dunque incomincia con due capitoli a sé, da chiamare veramente una specie di prologo. Poi la narrazione vera e propria di cui è intessuto il Vangelo secondo Luca. Come ogni narrazione ha un inizio, una introduzione alla vicenda storica di Gesù, sono i capitoli da Luca capitolo 3 versetto 1 a Luca capitolo 4 versetto 13. Un capitolo è un po', un capitolo e mezzo circa, introduzione alla vicenda storica di Gesù. Perché? Perché Gesù in questi due capitoli non è ancora sulla scena in prima persona, non è ancora all'opera, ma viene soltanto introdotto prima di entrare sulla scena. Si potrebbe avere un'idea generale di questi due capitolo e mezzo, così come abbiamo messo qui: dal battezzatore con acqua al battezzatore nello Spirito Santo. Si parte dal battezzatore Giovanni, battezzatore nel Giordano, per arrivare a presentare Gesù come il battezzatore, il futuro battezzatore nello Spirito Santo. La cosa sta a cuore al nostro autore perché anche nel secondo volume della sua opera, al primo capitolo del Libro degli Atti, al versetto 5, lo stesso evangelista Luca, quando fa una specie di riassunto, di presentazione generale del primo volume della sua opera, dice questa frase al versetto 5: Giovanni ha battezzato con acqua, voi invece sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Ed ecco che si capisce perché Gesù il futuro battezzatore in Spirito Santo. Già l'autore ha in mente due volumi, perché nel secondo volume della sua opera si comincia esattamente con il cosiddetto battesimo nello Spirito Santo, che è la Pentecoste. Cioè Gesù che da attore è passato in cabina di regia e fonde il suo spirito sopra i suoi che continuano o continueranno il suo lavoro. Dunque la prima introduzione della vicenda storica di Gesù già ne fa una presentazione in questa chiave, il battezzatore nello Spirito Santo. Poi viene la vicenda storica vera e propria del Vangelo di Luca, articolata in tre grandi parti, tre grandi sezioni del Vangelo. Gli inizi o l'inizio in Galilea della entrata sulla scena dell'attività in prima persona di Gesù, che l'Evangelista mette nella parte del suo Vangelo che va dal capitolo 4, versetto 14, al capitolo 9, versetto 50. Si tratta dell'entrata sulla scena di Gesù, di quello che l'autore, sia nel primo che nel secondo volume della sua opera, chiama gli inizi, l'inizio, o come diremmo noi oggi, l'entrata sulla scena, la manifestazione. Anche nel secondo volume della sua opera, al capitolo decimo del Libro degli Atti, al versetto 37, anche qui ci sarà una specie di riassunto, ripresa del Vangelo secondo Luca in una frase sola, che allude precisamente a questa parte iniziale del Vangelo, questa prima sezione che abbiamo intitolato Gli inizi in Galilea. Perché l'abbiamo intitolata così? Perché l'autore la vuole intitolata così. Lo vediamo dal capitolo decimo degli Atti, al versetto 37, dove si dice: voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni. Ed è precisamente questo momento del Vangelo secondo Luca. Dopo il battesimo predicato da Giovanni, in Galilea si comincia con quella scena che poi sarà la prima di questi capitoli, versetto 38 del medesimo decimo capitolo del Libro degli Atti, prosegue: Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere di Satana, perché Dio era con lui. È lo stesso evangelista che ci presenta così l'entrata sulla scena di Gesù dopo il battesimo predicato da Giovanni. Ecco, sono i capitoli del Vangelo di Luca, da 4, versetto 14, a 9, versetto 50. All'interno di questa prima sezione del Vangelo di Luca ci sono vari blocchi di versetti, vari nuclei che io vi ho elencato qui di seguito. Viene innanzitutto l'episodio solenne di inaugurazione, di entrata sulla scena di Gesù, che Luca colloca nella sinagoga del suo paese di origine, di crescita, quello che gli ha dato il nome, Gesù da Nazareth, o Gesù di Nazareth. Nella sinagoga di Nazareth, famoso episodio della liturgia del sabato, durante il quale Gesù prende il ruolo di lettore, va a fare la lettura, diremmo noi oggi, e poi, come allora si usava fare, si ferma a commentare, a spiegare, o meglio, ad attualizzare la lettura fatta. È il capitolo quarto del Vangelo di Luca, dal versetto 16 al versetto 30. Il manifesto programmatico della sua missione nella sinagoga di Nazareth, prendendo come traccia un passo del profeta Isaia. Poi viene il secondo nucleo, si può intitolare la giornata iniziale del ministero, Cafarnao, cittadina sulla principale via di comunicazione nazionale ed internazionale di allora, sulle rive del lago di Galilea, sulla via dei re o delle nazioni, come si chiamava allora, cittadina che diventa il quartiere generale del ministero di Gesù in Galilea. La giornata iniziale a Cafarnao è nel capitolo quarto del versetto del Vangelo di Luca, dai versetti 31 a 44. L'altra unità successiva si può intitolare così: primi discepoli e primi avversari, o prime conflittualità. Una serie di capitoletti, versetti che cominciano con la chiamata dei primi quattro attraverso l'episodio della pesca straordinaria raccontato all'inizio del capitolo quinto. Questo nucleo, primi discepoli e prime conflittualità, va dal capitolo quinto, versetto 1, al capitolo sesto, versetto 11. Nucleo successivo si può intitolare il gruppo dei dodici, non più la chiamata dei primi quattro, dunque il gruppo dei dodici costituito, e la prima raccolta di detti e di fatti di Gesù. Luca capitolo sesto, dal versetto 12 del capitolo sesto fino al capitolo settimo, alla fine del capitolo, versetto 50. L'altro nucleo parte ancora da un episodio dei discepoli, parte dalla descrizione del gruppo delle discepole. Anche questa è una cosa, una particolarità che c'era solo Luca. Il gruppo delle discepole e la seconda raccolta dei detti e dei fatti di Gesù. Siamo nel capitolo ottavo, intero, dall'inizio alla fine. Prima c'è una raccolta di parabole, poi una raccolta di fatti. Il nucleo successivo si può intitolare la missione dei dodici, vedete che si parte sempre da un episodio discepolare, la missione dei dodici, di cui si era detto prima che erano stati radunati e costituiti in gruppo, e la moltiplicazione dei pani, che rappresenta un po' come l'emblema, l'icona di questa missione dei dodici, questo spezzare il pane tra le moltitudini da parte dei discepoli di Gesù. Capitolo 9, versetti 1-17. L'ultimo nucleo è quello che si può intitolare la crisi galilaica, come lo chiamo, come espressione che è usata dagli studiosi dei Vangeli, e che indica precisamente come le conflittualità e le ambiguità che Gesù sperimenta nel suo ministero in Galilea lo convincono, per così dire, ad una svolta famosa, epocale, decisiva del suo ministero, che nel Vangelo di Luca si chiama il grande viaggio verso Gerusalemme, cioè l'abbandono della Galilea e l'abbandono del contatto con le folle. E nella regione della Galilea, per dedicarsi ad un ministero più mirato sul gruppo dei dodici, sul gruppo più vicino dei suoi discepoli, e soprattutto sul confronto spinto fino al massimo, con le autorità religiose che avevano la capitale, il quartier generale a Gerusalemme, il confronto massimo della sua proposta di riforma religiosa di Israele con le autorità religiose che già in Galilea avevano subodorato la novità riformatrice di questo maestro itinerante, e che a Gerusalemme, con la sua andata a Gerusalemme, sigleranno in modo esplicito e definitivo il rigetto ufficiale della sua proposta religiosa, di riforma religiosa della tradizione di Israele, quella che noi avremmo poi chiamato il cristianesimo. La seconda sezione dell'opera di Luca, articolata del Vangelo di Luca, articolata dicevamo in tre grandi parti, è chiamata da tutti gli studiosi di Luca la sezione centrale o il grande viaggio a Gerusalemme. Secondo l'Evangelista Giovanni, i viaggi a Gerusalemme di Gesù furono molti. Secondo Luca, uno solo. Perché? Non perché non ce ne fossero stati degli altri, ma perché il progetto della sua opera, il progetto del suo Vangelo, egli voleva imperniarlo su un grande cammino, da Nazareth a Gerusalemme. Dal manifesto programmatico di Nazareth al manifesto drammatico del crocifisso. Egli voleva evidentemente imperniare la sua opera su un movimento di questo genere. E la prova ce l'abbiamo dal modo come nel secondo volume della sua opera, cioè nel Libro degli Atti, Luca presenta in un altro passo famoso il primo volume. Atti, capitolo primo, versetto primo. Nel mio primo libro ho già trattato, o Teofilo, di tutto quello, dunque l'autore cita se stesso, ha un altro libro, ha scritto prima un altro libro, ed è il nostro Vangelo secondo Luca. Anche il Vangelo secondo Luca, come vedremo, è dedicato a Teofilo, come il secondo volume, il Libro degli Atti, anche questa è un'altra prova che si tratta di due volumi della stessa opera. E come viene chiamato il contenuto del primo volume? Tutto quello che Gesù fece e insegnò. Dal principio, e abbiamo visto dove sta il principio, in Galilea, fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, la svolta mirata sui dodici, come abbiamo accennato poco fa, egli fu assunto in cielo. Questa parola bisogna che la notiamo, perché questa parola ci fa la spia del progetto con cui è stata costruita l'opera lucana, tutti i due volumi, ma adesso parliamo del primo. Come è stato costruito il primo? Assunzione, noi oggi è un termine che lo conosciamo per Maria Santissima, ma prima di essere usato per Maria è stato usato da Luca per Gesù. E chiaramente non indica ciò che noi indichiamo per la Madonna, ma indica il punto d'arrivo del primo volume della sua opera e il punto di partenza del secondo volume. La assunzione di Gesù in cielo, che non significa tra le nuvole o non si sa bene dove, ma in cabina di regia, come vi ho detto poco fa, e cioè il suo passaggio dal fare l'attore, il primo piano sulla scena, primo volume, Vangelo secondo Luca, al secondo volume del Vangelo secondo Luca, in cui Gesù fa il regista del cammino della sua comunità da Gerusalemme a Roma, cioè fino agli estremi confini della terra. L'assunzione è precisamente questo punto culminante del Vangelo secondo Luca, che comprende, secondo il nostro evangelista, l'essere, come dice la parola assunzione, l'essere sottratto dalla scena, proprio come quando l'attore scompare dalla scena e passa dietro le quinte a fare il regista che non si vede sulla scena. La assunzione, cioè il passaggio, la sottrazione dalla scena, comincia ad avvenire con la morte, che continua con la tappa successiva della risurrezione dalla morte, che continua con la effusione del suo spirito, che sta all'inizio del secondo volume dell'opera lucana, cosiddetta Pentecoste, e che dà il via alla seconda fase del Vangelo secondo Luca, che è quella guidata, teleguidata, telecomandata da Gesù risorto, operante sulla scena del mondo attraverso i suoi. I suoi missionari o apostoli o collaboratori. Vedete che allora non è una cosa che avevo detto io prima per caso. Il Vangelo secondo Luca è stato progettato come un grande movimento da Nazareth alla assunzione di Gesù. Cosa che, come vedete da quello che abbiamo detto, non indica solamente ciò che noi oggi indichiamo con la cosiddetta ascensione, parola che invece abbiamo preso dal Vangelo secondo Giovanni. Anche il termine ascensione nel Vangelo secondo Giovanni indica pressappoco la stessa cosa che nel Vangelo secondo Luca indica il termine assunzione. Ma il termine assunzione nel Vangelo di Luca è molto più ampio e molto più comprensivo. Dunque la seconda sezione del viaggio a Gerusalemme non a caso comincerà con quella frase in capitolo 9, versetto 51, che dice così: poiché stavano ormai per compiersi i giorni della sua assunzione, Gesù decise di dirigersi verso Gerusalemme. Così comincia questa sezione centrale. Primo versetto, capitolo 9, versetto 51, rivelandoci evidentemente il progetto dell'opera che fa perno, che parte da Nazareth per andare verso un culmine a Gerusalemme, che non è tanto Gerusalemme in quanto città, ma in quanto luogo del compimento della assunzione di Gesù. Allora la seconda sezione, la sezione centrale, si capisce molto bene che è una sezione di movimento chiamata appunto il grande viaggio a Gerusalemme. È un grande contenitore, anche qui, di alcune unità, grosse unità, di insegnamenti, soprattutto di insegnamenti, soprattutto di detti, soprattutto di discorsi, soprattutto di parole e di parabole di Gesù, un grande contenitore, questa sezione del viaggio a Gerusalemme, di insegnamenti itineranti o distribuiti lungo il cammino, che non è tanto il cammino che sta tra la Galilea e Gerusalemme, quanto il cammino che sta tra gli inizi e il compimento dell'assunzione. Tra l'entrata sulla scena di Gesù e la sottrazione dalla scena. E perciò questo grande contenitore di detti e di insegnamenti di Gesù, molti dei quali non li avremmo mai conosciuti, come vi ho detto, se non attraverso il Vangelo secondo Luca, perché qui si trovano quelle parabole che vi ho detto, qui si trovano quegli episodi che vi ho detto, almeno alcuni. Questo grande contenitore di detti e di insegnamenti di Gesù che sta tra gli inizi in Galilea e il compimento a Gerusalemme, e dunque la sezione centrale del Vangelo secondo Luca, e funziona come una specie di testamento spirituale di Gesù. La consegna del nucleo centrale del suo insegnamento ai dodici che lo seguono nel grande viaggio dagli inizi in Galilea all'assunzione in Gerusalemme. Questa sezione centrale che va dal capitolo 9, versetto 51, al capitolo 19, versetto 27, anche questa, se vogliamo, la si può vedere articolata in 1, 2, 3, 4, 5 unità o nuclei, che si possono delimitare così come li ho delimitati io, come ve li ho indicati qui io, dalle frasi, dal ritornello ritornante, dalle frasi ritornanti dal ritornello, del viaggio, del camminare verso Gerusalemme. il primo accenno al camminare verso Gerusalemme si trova appunto in quel versetto 51 del capitolo 9, che da, perciò abbiamo messo come inizio anche della prima unità, intitolata La grande decisione, che è quella di andare a Gerusalemme, e la missione dei 72 discepoli, che appunto è come ciò che Gesù lascia dietro di sé, abbandonando il ministero in Galilea. Luca capitolo 9, versetto 51, fino al capitolo 10, versetto 37. La prima sezione di insegnamenti lungo la strada, lungo il cammino, va dal capitolo 10, versetto 38, al capitolo 13, versetto 21. C'è una seconda sezione di insegnamenti lungo il cammino, che parte dal capitolo 13, versetto 22. Perché l'abbiamo fatta partire da lì? Come perché abbiamo fatto partire la prima da 9,51? Precisamente perché anche in 13,22 c'è questo ritornello del viaggio verso Gerusalemme. Passava per città e villaggi, dice 13,22, insegnando, mentre camminava verso Gerusalemme. Ecco perché abbiamo fatto iniziare lì la seconda sezione di insegnamenti, così pure la terza sezione di insegnamenti lungo il cammino, che comincia al capitolo 17, versetto 11 fino al 18, versetto 30, anche quella l'abbiamo fatta cominciare lì perché in 17:11, per la terza o la quarta volta, si ripete: durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò Samaria, la Via della Galilea, entrando in un villaggio. È il ritornello del viaggio che può essere il punto di inizio di queste sezioni di insegnamenti lungo la strada, che sono poi le unità che compongono questa seconda sezione centrale dell'opera di Luca. L'ultima unità sono gli insegnamenti collocati alle porte di Gerusalemme, cioè in vicinanza immediata alla città, in questo lungo o grande viaggio, ed è il blocco di versetti che va da Luca, capitolo 18, versetto 31, al capitolo 19, versetto 27. C'è l'episodio di Zaccheo, per esempio, qui, che è ambientato appunto a Gerico. Gerico è alle porte di Gerusalemme, venendo dal nord, passando lungo la valle del Giordano, per andare a Gerusalemme si passa attraverso Gerico e subito dopo Gerico si arriva a Gerusalemme. La terza grande parte del nostro Vangelo secondo Luca comincia allora dall'arrivo a Gerusalemme, capitolo 19, versetto 20. 28, fino al capitolo 21, versetto 38. C'è una prima introduzione sull'avvicinamento alla città a dorso di un puledro, famosa entrata a Gerusalemme che noi liturgicamente celebriamo la Domenica delle Palme, l'ingresso in città e l'inizio al versetto 47 del capitolo 19 di questo ciclo di insegnamenti nel Tempio di Gerusalemme, tutti collocati dentro il Tempio di Gerusalemme, che era per così dire la capitale della capitale religiosa di Israele, per un verso, e per l'altro verso era il luogo dei sacrifici. Non a caso questa ultima sezione degli insegnamenti di Gesù sarà tutta una sezione di dibattiti controversiali con le autorità religiose di Gerusalemme, che preludono immediatamente al sacrificio di Gesù stesso, all'auto sacrificarsi di lui, cioè alla sua morte volontariamente accolta, ma anche volontariamente preparata, che è il vero punto d'arrivo del viaggio a Gerusalemme, poiché lungo il viaggio si dice chiaramente che egli non va a Gerusalemme per cambiare aria da quella della Galilea a quella della Giudea. Al capitolo tredicesimo, cioè nel bel mezzo della sezione del viaggio, si dice che Gesù va a Gerusalemme, testualmente così, perché non è possibile che un profeta muoia fuori di Gerusalemme. Frase stranissima, che i profeti sono morti tantissimi fuori di Gerusalemme. Dunque, che cos'è questa frase? È la spia del progetto dell'opera lucana, del Vangelo secondo Luca, che, come abbiamo già detto, è un movimento verso, da Nazareth verso Gerusalemme, dove Gerusalemme è il punto d'arrivo, perché è il punto della morte del profeta Gesù. Luca chiama verso Gerusalemme, il viaggio verso una morte annunciata e preparata con tutto il suo modo di parlare e di agire, perciò una morte che è un'autoconsegna volontaria e che l'inizio nel progetto di Luca della assunzione di Gesù da questo mondo, della sua uscita dalla scena di attore per passare in cabina di regia. Questa sezione del compimento dell'assunzione, del compimento del viaggio a Gerusalemme, dell'inizio dell'assunzione in Gerusalemme di Gesù, comprende i capitoli 19, 20 e 21, 19 dal versetto 28, capitolo 21, versetto 38. Di questo compimento a Gerusalemme, di questa realizzazione della assunzione di Gesù in cabina di regia, fa parte la conclusione della vicenda storica di Gesù, che sono gli ultimi tre capitoli del nostro Vangelo, 22 e 23, racconto della passione, 24, apparizioni del risorto e assunzione definitiva o scomparsa dagli occhi, dalla scena dei suoi. Dagli occhi dei suoi, dalla scena di questo mondo. I capitoli 22 e 23 comprendono il racconto continuato della passione e della morte, il capitolo 24 è il capitolo delle apparizioni pasquali. Alla fine del capitolo 24, non a caso, abbiamo quella che noi chiamiamo solitamente l'ascensione, e che nell'opera di Luca, nel Vangelo secondo Luca, è invece il punto terminale del processo di assunzione di Gesù, cioè della sua scomparsa dalla scena per entrare in cabina di regia, perché il risorto sarà il regista della storia successiva di Gesù, che è la storia di Gesù risorto, da Gerusalemme fino agli estremi confini della terra. Sarà appunto il contenuto del libro degli Atti, secondo volume del Vangelo secondo Luca. Così abbiamo un quadro del nostro Vangelo. Un Vangelo, abbiamo detto, disegnato su un progetto dinamico di movimento, di un movimento che non è semplicemente geografico, è il movimento programmatico della vicenda storica di Gesù, del primo volume dell'opera lucana, da Nazareth a Gerusalemme, dall'entrata sulla scena alla uscita dalla scena per entrare in cabina di regia. Questo il quadro della sera di stasera faceva parte un'altra cosa, però, oltre che presentarci il quadro dell'opera. La seconda cosa è di addentrarci nella prima parte di questo disegno che abbiamo visto, quello dei primi due capitoli del prologo del Vangelo secondo Luca. Non potendo chiaramente leggere tutto e presentare tutto, un percorso attraverso questi due capitoli con un taglio, con un'angolatura particolare, quella che qui nei nostri foglietti abbiamo intitolato Maria, icona della Chiesa, come uno dei centri di interesse del Vangelo secondo Luca. Con questo taglio, dunque, facciamo un percorso panoramico, veloce, di questi primi due capitoli del prologo del Vangelo secondo Luca, cominciando però, non trascurando, di accennare ai primi quattro versetti del primo capitolo, che sono la prefazione e la presentazione del primo volume. I primi quattro versetti sono brevi, li possiamo leggere tutti, poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e che divennero poi ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne per te un resoconto ordinato, o illustre Teofilo, perché ti possa render conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Queste poche righe, abbiamo già visto, possiamo dire, che contengono la dedica a Teofilo, allo stesso personaggio che è dedicato anche il libro degli Atti, come abbiamo accennato. Ma oltre alla dedica contengono qualcosa di ben più importante per noi, e che potremmo chiamare la consegna del Vangelo da parte dell'Evangelista alla comunità per cui lo ha fatto, la consegna del Vangelo come documento base della sua fedeltà, della sua fede al Signore Gesù. In queste pochissime righe è condensato tutto questo. L'Evangelista consegna il Vangelo alla sua comunità. E come lo consegna? Come una serie di ricerche, come un lavoro che egli ha compiuto. Perché? Perché tu ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Questa parola italiana, insegnamenti, tradotta così in italiano, nel linguaggio originale, nel greco, sta così, perché tu ti possa rendere conto della solidità del catechismo che hai ricevuto. La parola catechismo infatti è una parola greca, che significa precisamente la educazione orale fatta da persona a persona. Perché dunque è stato composto e consegnato il Vangelo? Perché sia l'ancora, la solida ancora, l'ancoratura, il documento base, della fede che ci è stata fatta conoscere, che ci è stata consegnata dalla tradizione a noi precedenti. Dunque il Vangelo ci appare come la colonna portante della professione di fede e della fedeltà della Chiesa del Signore. perché tu ti possa rendere conto della solidità, di quanto è solida, ben fondata, di quanto è seria, di quanto è pesante, di quanto è importante la fede cristiana, di quanto è da fidarsi, di quanto è affidabile, di quanto ci puoi scommettere, di quanto ci puoi costruire e investire sopra. Si poteva dire qualcosa di più e di meglio per dire quanto è importante il Vangelo per le nostre comunità e quanto è importante il contatto diretto con il Vangelo per la fondazione, il consolidamento della nostra fede. Non basta il catechismo, secondo questo magnifico versetto. Bisogna arrivare al contatto diretto col Vangelo. Il Vangelo è stato composto e consegnato alle nostre comunità per questo. Non per essere un libro, ma per essere un nutrimento. Non per essere un documento, ma per essere una base, la base su cui costruire la fedeltà al Signore di una persona adulta, di una comunità di adulti. Solo questo è preziosissimo per dirci come dobbiamo diventare capaci dell'accesso diretto al testo biblico, per darci le ragioni di quello che stiamo facendo. Non ci doveva sfuggire. Ma prima, e subito prima, si dicono quelle altre due o tre cose bellissime. E cioè, come è stato fatto un Vangelo? Cosa c'è nel Vangelo? Avete notato cosa ha detto l'autore? Tre cose. Al principio ci furono dei testimoni. Poi ci furono dei ministri della parola. I testimoni degli avvenimenti successi tra noi sono diventati annunciatori, banditori della grande notizia. La parola Vangelo significa appunto la grande notizia. E poi sono venuto io e altri che hanno posto mano a stendere per iscritto questo patrimonio che non poteva restare fumoso e vago, perché doveva essere diventare la base solida su cui costruire le comunità cristiane. Solo questi pochissimi versetti ci dicono che nei nostri Vangeli, nella formazione, nella genesi, nella evoluzione dei nostri Vangeli, ci sono state queste tre fasi importantissime. La fase di partenza, quella dei testimoni, degli avvenimenti successi tra noi, la fase successiva, che è quella dei predicatori della risurrezione di Gesù, la fase successiva, che è quella degli evangelisti. Nei nostri Vangeli è, per così dire, condensato tutto questo patrimonio che viene da Gesù e dalla predicazione di Gesù, ma che è passato attraverso le mani, il cuore, la testimonianza, il ministero della parola e il lavoro scritto degli evangelisti per poter consegnare alle comunità cristiane di tutti i tempi la base unica e fondamentale, suprema, del cristianesimo. Dunque non è una semplice prefazione per dire la verità. C'è dentro qualcosa di prezioso da scoprire, perché ci dice che cos'è il Vangelo e come si è formato e che cosa contiene e perché è stato scritto
e consegnato alle nostre comunità. Consegnato alle nostre comunità. Dunque non consegnato alla biblioteca. Di qui la necessità assoluta, imprescindibile, di appropriarsi di questo grande patrimonio in termini diretti, amorosi e appassionati, come è stato amoroso e appassionato il lavoro di chi lo ha prodotto, il grande fenomeno che si chiama Vangelo, solida e suprema base di ogni evangelizzazione per tutti i tempi. Si fa un gran discorrere, come sapete oggi, di una nuova evangelizzazione, di una rievangelizzazione. Non è altro che questo, che dall'inizio, da sempre e per sempre, è la base del cristianesimo serio, convinto, perché tu ti possa rendere conto e perché tu possa a tua volta rendere conto della solidità della tua fede. Volevo che non ci sfuggisse la preziosità e la densità di questi primi versetti. Infatti, e dopo una simile prefazione, tra virgolette, inizia il prologo del Vangelo di Luca, questa serie di materiali che sono raccolti intorno all'annuncio e poi la nascita di Giovanni il Battezzatore prima, l'annuncio della nascita e poi la nascita di Gesù poi, le due presentazioni al Tempio di Gesù, infine, alla fine di questi due capitoli. Sei unità mescolate insieme con tre inni, quello che noi chiamiamo il Benedictus, quello che noi chiamiamo il Magnificat, dalla prima parola del testo latino, quello che noi chiamiamo il Nunc Dimittis, dalla prima parola del testo latino, e cioè la preghiera di lode messa in bocca a Zaccaria, padre di Giovanni il Battezzatore, la preghiera di lode messa in bocca a Maria, madre di Gesù, la preghiera di lode messa in bocca a Simeone, il vecchio venerando del Tempio di Gerusalemme. Questo è il materiale del prologo. Non potendo leggerlo tutto, chiaramente, non potendo fare tutto in una sera, guardiamone un'angolatura, una sola angolatura, quella che riguarda la figura di Maria, che è presentata in questi testi precisamente come una icona della Chiesa, cioè come una immagine, uno specchio di quello che noi dobbiamo diventare. Verifichiamolo brevemente. I testi che ci parlano di Maria nel Nuovo Testamento sono pochi, pochissimi. Quei pochi sono un po' nel Vangelo di Giovanni e un po' qui, nel Vangelo di Luca, nel prologo del Vangelo di Luca. Sono il racconto dell'Annunciazione, questi testi, seguito dal racconto della visitazione a Elisabetta, seguito dall'inno del Magnificat, la preghiera di lode di Maria. Questo il corpo centrale, i versetti del capitolo primo da 26 a 56. Poi ci sono delle code di questo materiale, dei brevi accenni, nel capitolo secondo e poi lungo il Vangelo di Luca nei capitoli seguenti. Ora, in questa serie di testi, Maria, come è presentata? Precisamente come abbiamo accennato qui. Vediamolo un po'. Il racconto dell'Annunciazione. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth. ad una vergine promessa sposa di un uomo dalla casa di Davide chiamato Giuseppe. Collocazione storica, geografica e anagrafica di questa figura. La vergine si chiamava Maria, nome. Comincia il racconto. Entrando da lei, l'angelo, parola greca che significa il postino, il porta lettere, il porta notizie. Entrando da lei, l'angelo le disse: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse per lei un tale parola, un tale saluto. L'angelo riprese: non temere Maria, hai trovato grazia presso Dio. Tu concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Egli sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. A prima lettura tutto questo ci appare la vicenda di Maria. Ed invece, facciamoci caso, non è semplicemente la vicenda di Maria. È la vicenda della Chiesa, cioè di noi. Questa non è semplicemente la storia della maternità divina di Maria. Che cos'è la maternità divina di Maria? L'incarico, la missione, la vocazione. Il racconto dell'Annunciazione è il racconto della vocazione di Maria. La vocazione di far che? Di portare Gesù nel mondo. Qual è la vocazione della Chiesa? Cioè di ognuno di noi, non è la stessa di portare Gesù nel mondo. Sì o no? Hai trovato grazia presso Dio, cioè Dio ti ha affidato un incarico. Il Signore è con te. Tu devi portare nel mondo quello che il mondo ha bisogno, quello che ci manca. Non è il compito della Chiesa, di tutti noi. Non è di tutti noi che di fronte a una missione del genere si può continuare a leggere il racconto che dice: ma com'è possibile questo con me, con uno come me? E l'angelo riprende: lo Spirito Santo scenderà su di te, perché nulla è impossibile a Dio. Cosa succede nell'inizio del secondo volume dell'Opera Lucana, nell'inizio del Libro degli Atti? La discesa dello Spirito Santo sulla Chiesa. Pari pari, come qui, lo Spirito Santo scenderà su di te. E così si può continuare. Qual è la risposta di Maria quando gli viene dopo l'obiezione: com'è possibile con una come me di che avvenga una cosa del genere? Lo Spirito Santo scenderà su di te, perché nulla è impossibile a Dio. Qual è la risposta? Quando è così, eccomi. Che questa parola si compia in me. Che cos'è questa? La risposta di sì alla vocazione. Ma qual è la vocazione di Maria? La vocazione della Chiesa, la vocazione cristiana. E quel che segue: Maria si mise in viaggio per andare da Elisabetta a mettere a disposizione se stessa di questa sua parente già avanti nella gravidanza. E quando arriva, che succede? Che lei la identifica come la portatrice di Gesù.
Che cos'è la Chiesa se non la portatrice di Gesù nel mondo?
Che lei la identifica come beata te che hai creduto
alle parole del Signore, cioè che hai preso sul serio quello che ti è stato detto. Come comincia il documento del Concilio Vaticano II sulla Bibbia? Comincia con queste famose parole. Che cos'è la Chiesa? La Chiesa è raccolta in religioso ascolto della parola di Dio. Come qui. La Chiesa nasce, la sua vocazione, la sua missione, nasce precisamente da un ascolto della parola che viene presa sul serio. Questo che cos'è se non la vocazione cristiana? Cosa segue? Il Magnificat, cioè una preghiera di lode da capo a fondo. Cosa vuol dire preghiera di lode? Vuol dire la celebrazione di ciò che Dio sa realizzare con coloro che gli credono. Il Magnificat, la preghiera di lode di Maria, non è semplicemente la preghiera di lode di Maria, ma di tutti coloro che hanno aperto gli occhi, gli orecchi e il cuore alla vocazione cristiana e quindi nei quali lo stesso Signore compie, colui che è santo, compie meraviglie. Non a caso, nella preghiera del Magnificat, i primi due versetti, al massimo, si riferiscono a Maria. Tutte le generazioni mi chiameranno beata, grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Ma poi, che cosa si dice? Che di generazione in generazione la sua misericordia si stende su tutti quelli che lo temono, che non vuol dire quelli che hanno paura di lui, l'espressione biblica caratteristica per dire quelli che credono in lui. E poi si comincia ad elencare e a documentare questo, che come in Maria, così prima di Maria e così dopo, per tutte le generazioni si compie la stessa cosa, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. Allora, queste sono cose che sono state scritte tenendo presente non tanto e non solo la figura di Maria, ma la comunità a cui è stato consegnato il Vangelo, la vocazione cristiana. Noi, precisamente perché il Vangelo, come abbiamo notato prima, è consegnato a noi. Per noi, per la nostra crescita nella fede. Precisamente per questo la figura di Maria non è una specie di monumento illustre di un passato remoto, lontano, distante, irraggiungibile, ma invece lo specchio della nostra vocazione, della nostra strada. Questo vuol dire icona della Chiesa. E non è solo qui, non è solo in questo testo lungo che va da 26, dal versetto 26 al versetto 56, il capitolo primo. Ci sono le code, come le chiamavo prima, che fanno riferimento a questo. Per esempio, nel capitolo secondo, due volte al versetto 19 e poi al versetto 52, mi sembra, si ripete di Maria, precisamente questa, versetto 51, 52, si ripete di Maria questa pennellata, cioè che stava attenta a tutti questi avvenimenti e lì osservava nel suo cuore, meditandoli. Cioè, cosa vuol dire meditandoli? Cosa abbiamo letto nel racconto dell'annuncio? E si domandava che cosa significasse per lei quella parola. E cosa vuol dire? Ecco chi è la Madonna. La prima brava cristiana, lo specchio di ogni discepolo. Chi sta attento, ascolta, è disponibile, sta attento a quel che succede, alle proposte che riceve, al significato degli avvenimenti e si domanda che significato avesse per lui, per lei, quella parola. E più avanti nell'opera del Vangelo di Luca, solo l'Evangelista Luca ci riferisce per due volte un particolare, e cioè che quando gli dicono, quando per due volte, nel seguito dell'opera di Luca, capitolo 8 e capitolo 11, si parla di Maria di passaggio, di striscio, en passant, quando si dice che sua madre e i suoi fratelli lo stanno cercando, Gesù risponde che sua madre e i suoi fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono o la mettono in pratica. E quando nel capitolo 11, versetti 27 e 28, si racconta, è solo Luca che lo racconta, che una donna della folla alza la voce per dire a Gesù: beato il ventre che ti ha portato e il seno che ti ha dato il latte, cioè beata la madre tua, Gesù risponde perentoriamente: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Che significa questo? Precisamente che Maria nel Vangelo è presentata come l'icona della Chiesa, lo specchio di tutti noi. Lo specchio, che si fa con lo specchio? Si usa, primo, non si tiene nell'armadio. Due, per far che? Per vedere come siamo messi. Tre, per far che? Per mettersi a posto. Perché? Non solo perché Maria è stata questo e non poteva e non può essere presentata alle comunità cristiane se non così. Maria non è stata una superstar, una fuoriserie, irraggiungibile, ma una madre e una sorella, cioè un'educatrice e una compagna di strada. Non solo per questo, ma più a fondo ancora, perché non è Maria il problema, è il Vangelo che ci è consegnato per essere nostro specchio, non per essere consegnato a una biblioteca, ma ad una comunità perché ne viva. Per questo Maria è presentata così, perché il Vangelo è così. Perché questo è l'importanza e la preziosità del nostro accesso al Vangelo, della nostra familiarizzazione, della nostra alfabetizzazione evangelica. Quello che cerchiamo di iniziare o di fare anche queste sere. Bene, il tempo è volato, ci fermiamo.
Okay.
Il saluto, no? Tanto di più di samaritani, io prodigo di intercedere, no? Lo avremo. Tu ha sentito lui.
abbiamo detto poco fa, guardando i primi versetti del primo capitolo, che prima degli evangelisti c'è stato, c'è state altre due fasi di sviluppo del Vangelo. Una di queste è la predicazione primitiva, la predicazione cristiana, i ministri della parola che hanno proclamato il Vangelo prima che fosse scritto. Dunque a monte degli evangelisti c'è tutto un deposito di tradizione orale che a noi non è più direttamente conosciuto perché è stato travasato in tutto, in parte, in un modo o nell'altro, da un evangelista o dall'altro, nei nostri Vangeli scritti. E l'autore nostro dichiara in quella pochi versetti d'inizio che è andato a fare accurate ricerche. Dunque, dove? In questo deposito, sicuramente, ed è lì che ha potuto attingere quello che, ad esempio, altri evangelisti prima di lui non avevano attinto, precisamente perché non è scritto da nessuna parte, che tutto il contenuto del ministero di Gesù e tutto il contenuto della predicazione cristiana sia stato travasato nei Vangeli. Anzi, il quarto Vangelo, l'evangelista Giovanni, dichiara esplicitamente che i Vangeli sono un'antologia di alcune cose. Dice: molte altre cose fece Gesù che non sono state scritte in questo libro. Guardate questa frase, il quarto Vangelo, capitolo 20, ultimi versetti. Precisamente perché appunto, i Vangeli hanno attinto ad un deposito che doveva essere, noi non lo conosciamo, ma certamente molto vasto. Ma non tanto di una riprecisazione quanto di un servizio da fare a quella comunità lì, cioè quella per cui Luca ha lavorato. Gli altri hanno lavorato per altri. E quindi per quella comunità lì egli ha valutato che evidentemente c'era questa mancanza, questo bisogno di questo deposito scritto perché tu ti possa rendere conto. Ogni evangelista ha lavorato per una situazione sua, lui ha lavorato per questa, solo che ognuno ha poi lavorato in funzione di uno scopo e di un destinatario, appunto attingendo ad un deposito precedente, attingendo un'antologia. Luca ha fatto un'antologia piuttosto ampia rispetto agli altri due o tre evangelisti. Dice di aver fatto accurate ricerche, deve averle proprio fatte, a vedere dai contenuti, perché una buona metà del Vangelo secondo Luca è materiale a noi altrimenti sconosciuto. Dunque, ha lavorato. D'altra parte, la selezione che un evangelista faceva, o la ricerca che un evangelista faceva, era mirata. Non era generica, era mirata sui destinatari. Questo ci rende ancora più interessante vedere che cosa è il Vangelo secondo Luca, perché evidentemente volendo da quel materiale che è suo proprio si ricostruiscono alcuni centri di interesse focali o bruciati.